Il paradosso del demos. Tra legittimità democratica e legittimazione storica. Di Edoardo Greblo. Fin dalla sua nascita la teoria democratica si è confrontata con un grave paradosso. La democrazia non riesce a permeare di sé il processo stesso della sua costituzione. Tuttavia, solo recentemente, in connessione con l'emergere della globalizzazione e l'esplosione del fenomeno migratorio, tale paradosso si è venuto ponendo come una questione cruciale per la riflessione normativa. La sovranità democratica implica un demos unificato che agisce per governare se stesso su un territorio delimitato. E l'autogoverno implica l'autocostituzione. Ma in che modo il demos si è autocostituito e in base a quale autorità? Si tratta di un paradosso che la teoria democratica ha riconosciuto sin dai tempi di Rousseau. Infatti, affinché il popolo sia legittimo, bisognerebbe che l'effetto potesse divenire causa, che lo spirito sociale che deve essere il frutto dell'istituzione presiedesse all'istituzione stessa e che gli uomini fossero prima delle leggi ciò che devono diventare per opera loro. Eppure, abbastanza sorprendentemente, la teoria democratica mainstream vi ha prestato ben poca attenzione. Come ha scritto Robert Dahl, il problema di decidere su chi legittimamente costituisce il popolo e ha perciò il diritto di governare se stesso è stato quasi totalmente trascurato da tutti i grandi filosofi politici che hanno scritto sulla democrazia. L'avvento dell'era delle migrazioni ha però contribuito a modificare in modo sostanziale i termini della questione e a rendere il problema al quale sono state attribuite diverse denominazioni, il problema dell'unità, il problema dei fondatori, il paradosso democratico, il paradosso della sovranità popolare, il paradosso della legittimità democratica, il paradosso della politica, il problema della costituzione del demos quanto mai attuale. La soluzione più lineare del paradosso è stata proposta da Michel Walzer. Quando parliamo di appartenenza e di immigrazione, scrive Walzer, pensiamo a un gruppo già consolidato e a una popolazione stabile, e così non vediamo la prima e la più importante delle questioni distributive, come si costituisce questo gruppo. La domanda sembra suggerire una apertura problematica, smentita però dalla conclusione. Non sto domandando come si è costituito. Non mi interessano le origini storiche dei vari gruppi, ma le decisioni che prendono ora su quello che è e sarà il loro gruppo. Nel momento stesso in cui demanda alla fattualità degli eventi la questione di spiegare come debba essere composta la totalità delle persone impegnate a regolare giuridicamente la loro convivenza, Walzer coglie due risultati in un colpo solo. Da un lato sposta la questione della costituzione del popolo al di là di ogni questione di legittimità, e dall'altro trasforma l'immigrazione, piuttosto che il popolo, nel fenomeno politicamente controverso. Seila Ben Habib procede nello stesso modo. Per appartenenza politica, scrive, intendo i principi e le pratiche volte a integrare stranieri e forestieri, immigranti e nuovi arrivati, rifugiati e richiedenti asilo nei sistemi politici esistenti. Il risultato è che la discussione dell'appartenenza politica si afferma sullo sfondo di un popolo la cui definizione non è passibile di controversia. L'immigrazione è il problema, il popolo è il sé collettivo cui spetta il di affrontarlo sulla base della sua cultura politica e dei suoi principi costituzionali. Ma perché, sino a un passato molto recente, i teorici democratici hanno preferito evitare di discutere chi legittimamente costituisce il popolo e ha perciò il diritto a governare se stesso? E hanno così rinunciato ad affrontare il problema del confine? La risposta è che questo problema mette in luce una circostanza che non è passibile di soluzione sino a quando si rimane nel quadro della teoria democratica. Il popolo che dovrebbe stabilire chi ne fa parte e chi ne va escluso si ritrova catturato nel circolo infinito dell'autodefinizione. Il demos non può infatti decidere esso stesso della propria composizione. Si tratta di una tesi che riecheggia la critica rivolta da Ivor Jennings al principio di autodeterminazione proposto a suo tempo da Woodrow Wilson per decidere dei confini tra gli stati europei. In apparenza sembrava ragionevole, lasciate che sia il popolo a decidere. In realtà era assurdo perché il popolo non può decidere se non vi è qualcuno che decida chi è il popolo. E non a caso i teorici democratici hanno in genere dato per scontata la legittimità del popolo, lasciando che la questione del confine venisse risolta dalle forze contingenti della storia. La soluzione prevalente si è perciò generalmente ispirata a una sorta di nazionalismo metodologico, è la nazione intesa in senso prepolitico a costituire il demos in senso proprio e i confini del popolo dovrebbero coincidere con i confini della nazione. È l'ethnos a definire il demos. Altri teorici si sono invece limitati a considerare l'esistenza di una comunità politica delimitata da uno stato territoriale come un dato fattuale che non ha bisogno di giustificazione. Non può perciò destare sorpresa il fatto che i problemi di legittimazione riguardino unicamente la sostanza normativa dei processi politici. Le norme coperte da sanzioni statali devono godere del consenso dei governati. Ma in che modo stanno le cose per quanto riguarda il popolo? Ha senso parlare di legittimità del popolo, almeno a partire da Locke e Rousseau ha finito per imporsi non soltanto nella filosofia politica, ma anche nella realtà costituzionale degli stati occidentali, l'idea che la legittimità di un ordinamento si commisura con la corrispondenza tra direzione politica e volontà popolare. Ma il fatto che sia il popolo a essere sovrano, a detenere il potere e a conferire legittimità ai governi non serve a rendere il concetto di popolo meno equivoco. Per esempio, è possibile parlare a nome del popolo per resistere alla forza dirompente della globalizzazione sia nella prospettiva cosmopolitica di un demos universale sia nella prospettiva nazionalistica di un demos coincidente con l'ethnos. Ma richiamare l'attenzione sul popolo quale fonte di legittimità è una cosa e interrogarsi sulla sua intrinseca legittimità un'altra. La strategia più comune per eludere questa difficoltà consiste nell'introdurre una netta linea di demarcazione tra la dimensione empirica della storia e la dimensione normativa della legittimità. L'obiettivo è dimostrare che la questione è concettualmente male impostata e che un'entità come un popolo legittimo semplicemente non esiste. Definire l'appartenenza a un demos non è una questione di democrazia, ma di storia. Il decidersi volontario per una prassi costituente è una finzione giusnaturalistica, nel mondo reale dipende sempre dalla casualità storica e dalla fattualità degli eventi stabilire a chi tocca il potere di tracciare i confini della comunità politica. In linea di massima ciò dipende dall'esito naturalistico di conflitti violenti, di guerre esterne e di guerre civili. Per comprendere le implicazioni di questa tesi può essere utile proporre una sintetica comparazione e sostituire la costituzione del popolo con la costituzione del potere politico. Il concetto di potere politico legittimo è un costrutto ideale sorto nella tradizione del contratto sociale. Ma il potere politico non è solo, e neppure principalmente, una costruzione ideale, e i cittadini che vi sono sottoposti sono assoggettati a un ordinamento gerarchico che si è istituzionalizzato al di sopra delle loro teste. Tuttavia, sostenere che in proposito non si possa avanzare alcuna rivendicazione di legittimità e lasciare che i depositari dell'autorità politica vengano plasmati dalle contingenze storiche è un'idea semplicemente antidemocratica. Eppure si tratta proprio della prospettiva che molti teorici democratici tendono a riproporre nel caso del popolo. Perché? Che cosa rende la costituzione del popolo diversa dalla costituzione del potere politico? Perché il potere politico può essere investito da una richiesta di legittimità dalla quale il demos può essere invece esonerato. Lo scopo delle pagine seguenti è di valutare criticamente la logica che sta alla base di questa linea di demarcazione, prendendo in considerazione 1. La ratio che sostiene la necessità di imporre una netta linea di demarcazione tra storia e legittimità, collocando 2. La costituzione del popolo nel solco della tradizione contrattualista e dell'idea di legittimità basata sul consenso. La tesi che si intende suggerire è che questa tradizione può ospitare al proprio interno 2 diversi modelli di legittimazione, uno relativo al potere politico, l'altro relativo al popolo, e che nessuno dei 2 è privo di tensioni interne. Questa tesi può essere un'occasione per 3. Rivisitare la strategia della linea di demarcazione e proporre alcuni interrogativi. Se è infatti possibile sollevare la questione della legittimità sia per il kratos sia per il demos, che cosa accade quando si ritiene che nel primo caso si tratti di un problema essenziale e nel secondo di un problema trascurabile? E quale può essere il significato della differenza tra legittimità democratica e legittimazione storica nel contesto degli attuali dibattiti sulla globalizzazione e sulle migrazioni? 1. Nell'era delle migrazioni è diventato sempre più difficile nascondere il problema della costituzione del demos sotto il tappeto del concetto di ethnos. La globalizzazione ha innescato un dibattito sul campo di applicazione della democrazia e l'incremento dei flussi migratori ha imposto l'esigenza di ripensare i criteri dell'appartenenza politica. Il dibattito investe proprio i confini della comunità politica e la possibilità di trasformarli, negoziarli o renderli porosi di fronte alla crescente interdipendenza dei popoli del pianeta e alle migrazioni transnazionali. Ciò nonostante, si contano sulle dita di una mano i teorici politici che si sono spinti al di là di questa discussione per elaborare l'idea di un popolo legittimo. Ma quali sono, se vi sono, i motivi che possono esentare il demos dall'onere di dimostrare la propria legittimità? In genere sono 2 gli argomenti più diffusi e tutti e 2 sono radicati nell'idea di consenso. Secondo il primo argomento, la domanda di legittimità, quando si rivolge al demos, si scontra con una impossibilità pratica. L'idea che il popolo sia un'associazione volontaria di individui liberi ed eguali è un ideale politico e non dovrebbe essere intesa in senso letterale. John Rawls è probabilmente l'autore più esplicito in proposito. Già in una teoria della giustizia traspare la convinzione che le questioni riguardanti la costituzione del demos debbano essere messe tra parentesi. Poiché nessuna società può essere un sistema di cooperazione a cui gli uomini partecipano volontariamente in senso letterale, la filosofia politica non può che considerare la sua esistenza come un puro dato di fatto. Essa deve assumere la società come un sistema chiuso, nel senso che vi si entra solo per nascita e se ne esce solo alla morte. In Il diritto dei popoli Rawls va ancora oltre e difende questa ipotesi in riferimento alla stabilità politica. Egli sostiene che ogni popolo ha l'interesse a esercitare il giusto rispetto di sé nei confronti di se stesso come popolo, e per questo ha quanto meno un diritto condizionato a limitare l'immigrazione sul proprio territorio. Come Michel Walzer, anche Rawls pensa che la volontarietà dell'appartenenza al sé collettivo non sia un problema di cui la teoria normativa debba occuparsi. È meglio rendere più equi i demoi esistenti, così da evitare che gli esseri umani si vedano costretti ad abbandonare i loro paesi. La tesi che si possano omettere le questioni di confine dall'ambito della legittimità si è attirata molte critiche. Si è osservato, per esempio, che l'immagine della società come un sistema chiuso si limita a riprodurre la dottrina tradizionale che esige la lealtà degli individui al popolo di cui fanno parte dal momento della nascita. Infatti, più sottolineiamo che le persone non hanno altra scelta effettiva se non quella di abbracciare la loro appartenenza ereditata, più miniamo la pretesa che la loro adesione si basi su qualcosa di simile a una forma di autentico consenso. Perciò, anche se il consenso unanime può essere impossibile da realizzare nella pratica, questa non è una buona ragione per escludere i confini della comunità politica dagli oneri della legittimazione. E anzi, se vogliamo difendere qualcosa di simile a una forma di autentico consenso, dovremmo fare in modo che l'appartenenza volontaria si avvicini il più possibile alla realtà. Allo stesso modo, Ben Habib sostiene che tutti i membri di un demos dovrebbero avere il diritto di autoascrizione volontaria, così da poter decidere se accettare o meno di protrarre l'adesione alla comunità di origine. Nel caso in cui decidano di rinunciare, devono poter disporre del diritto di uscita ed entrata, oppure l'idea stessa di autoascrizione sarebbe vana. Sia Smith sia Ben Habib considerano ingiustificata la tesi di Raffles, ma nessuno dei due arriva a suggerire l'idea che il popolo debba essere considerato come un'associazione volontaria. E né l'uno né l'altra si spinge sino al punto di opporre alla chiusura di Raffles l'apertura indiscriminata dei confini. Secondo Smith, ciò sottoporrebbe a insostenibili pressioni disgregative la tenuta già logora dei legami sociali. È necessario perciò riconoscere che l'appartenenza a un popolo si deve a una combinazione di forza coercitiva e narrazione persuasiva. Ben Habib propone confini porosi piuttosto che confini aperti nella convinzione che il demos debba potersi costituire come sovrano su un territorio delimitato da confini politici se si vuole che il sistema della rappresentanza possa continuare a reggersi in piedi, perché è necessario sapere quale entità democratica è responsabile e nei confronti di chi. L'orientamento di cui Smith e Ben Habib sono autorevoli esponenti tende a esonerare il popolo dall'onere della legittimazione in base a considerazioni di natura pratica. Ma per molti teorici politici la nozione di popolo legittimo si scontra piuttosto con una impossibilità concettuale. Se si vuole che gli individui siano membri di un'associazione volontaria, è necessario che tutti acconsentano alla sua costituzione. Ma quali sono le persone il cui consenso è necessario? La tesi, in sintesi, è la seguente: se il problema di chi includere nel demos è politicamente importante, allora, in una democrazia, il popolo dovrebbe poter decidere in proposito esprimendosi liberamente tramite libere votazioni. Se però è necessario sottoporre la delimitazione del demos al vaglio degli elettori, è politicamente essenziale sapere in base a quale criterio ad alcuni si riconosce il diritto di voto e ad altri no. Avremmo allora bisogno di lasciare che sia il popolo a decidere anche a questo proposito. Ma questa decisione sarebbe essa stessa una decisione politica e così via ad infinitum. Se il primo argomento si appella a circostanze di natura pratica per dispensare la costituzione del popolo dall'onere della legittimità, il secondo si basa su un ragionamento logico. Se il popolo non può dare il proprio consenso alla costituzione di se stesso, non vi è alcuna richiesta normativa cui debba sottostare. A complicare le cose vi è però il fatto che l'argomento può essere utilizzato anche a sostegno di un potere politico di tipo autoritario, come in Carl Schmitt. La democrazia, sostiene Schmitt, comporta l'identità dei dominanti e dei dominati, dei governanti e dei governati, di quelli che comandano e di quelli che ubbidiscono. Ciò che prende il nome di democrazia è una forma di Stato che corrisponde al principio di identità, cioè del popolo concretamente esistente con se stesso in quanto unità politica. Dal momento però che questa forma di identificazione si basa su una divisione preliminare, rimane pur sempre uno scarto tra i conflitti che attraversano la società, interpretati come assenza di ordine, e il popolo come identità e omogeneità, scarto che può essere colmato solo da chi è in grado di assumere su di sé l'onere della decisione, ossia di interpretare la volontà politica del popolo e di darvi forma. Non è neppure necessario che il modo in cui i dominanti prendono la decisione osservi la legalità, purché la prendano a nome di tutto il popolo, cioè nella prospettiva della legittimità. In che modo è possibile evitare che il paradosso alla base del demos possa servire da pretesto per una forma di decisionismo autoritario? È questo interrogativo a spingere molti teorici democratici a lasciare che la risposta venga fornita dalla legittimazione storica. Piuttosto che riconoscere il paradosso, preferiscono esternalizzarlo. L'argomento consiste nel portare l'impossibilità dell'autocostituzione alla sua logica conseguenza. Se il demos non può decidere della propria composizione, non resta che piegarsi alle forze contingenti della storia. Per Habermas la costituzione del demos non è volontaria, ma è determinata dalla casualità storica. Nel corso del tempo, però, la democrazia si incontra con la storia. Ciò trasforma retroattivamente la società in una democrazia legittima e costituzionale. Una costituzione che voglia qualificarsi come democratica, oltre che per la legittimità dei suoi contenuti, anche per la legittimità della sua fonte, andrà intesa come quel progetto che fonda una tradizione a partire da una certa data storica e temporale. La circolarità dei presupposti legittimanti esprime il carattere orientato al futuro, ovvero l'apertura della costituzione democratica. Ciò significa che tutte le generazioni successive devono affrontare il di attualizzare l'inesauribile sostanza normativa del sistema dei diritti enunciato nel testo costituzionale originario. Ora, frapporre una rigida linea di demarcazione tra storia e legittimità significa, paradossalmente, rendere la teoria del consenso indistinguibile dalla sua critica conservatrice. In assenza di una legittima soluzione alla costituzione del demos, anche i teorici conservatori liquidano la volontarietà come una finzione, sebbene per motivi diametralmente opposti a quelli dei teorici democratici. Se Schmitt affronta il problema della Costituzione per affermare la potenza costituente della dittatura sovrana, i teorici democratici cercano di ridimensionarne il significato escludendolo preventivamente dal contesto normativo della legittimazione. In che modo il popolo si è venuto storicamente a costituire è una cosa, in che modo procedere a partire da una certa data storica e temporale è un'altra. I problemi di legittimazione sono come la civetta di Minerva, spiccano il volo quando la polvere della battaglia si è depositata al suolo. Il tentativo di ridurre la costituzione del demos a un dato storicamente contingente dà tuttavia luogo a tesi contraddittorie. Da un lato si dovrebbe riconoscere che l'argomento sembra effettivamente corrispondere al modo in cui i popoli si sono storicamente costituiti. Dall'altro lato, tuttavia, nell'era delle migrazioni, il riferimento alla storia non sembra più sufficiente a esaurire il fabbisogno di legittimazione, e non solo perché le evidenze empiriche non si lasciano facilmente convertire in argomenti normativi. Dovremmo forse accettare la comunità in cui viviamo soltanto perché la lotteria della nascita ha deciso così? E cosa ci impedisce di pensare che i confini che delimitano attualmente un popolo dagli altri privilegino alcuni a scapito di altri? non si ha allora il diritto, proprio in quanto individui liberi e uguali, di interrogarsi sulla loro legittimità. E questo tanto più se si condivide l'idea che i confini dell'appartenenza politica non siano un semplice dato di fatto, ma una realtà per certi aspetti arbitraria e casuale. Ora, come considerare prospettive così divergenti riguardo alla costituzione del demos? Per affrontare il problema è opportuno gettare uno sguardo più ravvicinato ai principi teorici che stanno alla base della richiesta di legittimazione. Potrà così emergere che il problema della costituzione del popolo, che molti teorici democratici considerano insolubile e che li spinge ad arrendersi alla logica violenta e casuale della storia, è parte integrante della teoria stessa della legittimazione. 2. Nella sua versione canonica, la teoria risale alla tradizione del contratto sociale. La società è un artefatto umano e deve rispondere a una esigenza di legittimazione. Nell'autorappresentazione pattizia della modernità proposta dal contrattualismo giusnaturalistico, gli individui si mobilitano per istituire un potere politico legittimo. Si tratta di un aspetto che vale la pena di sottolineare, perché ciò significa che all'accordo virtuale cui si aderisce per legittimare le istituzioni dotate di potere coercitivo non vi sono estranei che partecipino e gli estranei non possono neppure stipulare un contratto con un potere politico preesistente, dal momento che un popolo in grado di agire da controparte non esiste ancora. Il potere politico può essere istituito solo dagli stessi individui che si impegnano nel contratto. Come afferma Rousseau, solo a coloro che si associano spetta di stabilire le condizioni della società. Ora, in questa prospettiva traspare la possibilità che la dinamica associativa destinata a concludersi con la costituzione della società possa essere avviata per dare risposta non a uno, ma a due differenti modelli di legittimazione, il primo per affrontare la costituzione del demos, l'altro per rispondere alla costituzione del potere legittimo razionale. Se il modello associato al potere è stato al centro della moderna tradizione del consenso, il modello associato al demos è rimasto sostanzialmente invisibile all'indagine teorica, perché è stato occultato dall'ipotesi del demos quale datità precostituita. Ma è anche possibile intravedere come ciascun modello comporti una tensione fondamentale al proprio interno, senza la quale non potrebbe sorgere alcuna pretesa di legittimità. Nella versione più familiare, quella che fa riferimento al potere politico, è prassi comune distinguere fra tre diversi momenti: la postulazione dello stato di natura, i criteri del potere politico legittimo e la forma di governo corrispondente a questi criteri. La nostra attenzione si concentrerà sul secondo momento, o più precisamente, sul passaggio dal carattere illimitato dello stato di natura alla costituzione del potere politico. A quali condizioni gli individui sarebbero disposti a riconoscere legittimità al potere politico? Ovvero, in che modo, a partire da una moltitudine di volontà libere ed eguali e quindi reciprocamente conflittuali, è possibile istituire un potere politico legittimo? Questa domanda dà luogo al modello di legittimità che si applica alla costituzione del potere politico. La tesi è che se si vuole che il potere sia legittimo, l'autorità politica deve essere al di sopra dei cittadini e identica ai cittadini nello stesso tempo. Da un lato, il disaccordo verosimilmente endemico tra gli individui richiede che vi sia al di sopra delle loro teste un'autorità forte e neutrale, in grado di risolvere le controversie e di intervenire nei conflitti senza prendervi parte, oppure la sua legittimità ne sarebbe compromessa. Dall'altro, non si può ricorrere a un'autorità qualsiasi. Se gli individui decidono di instaurare un potere comune, la sua autorità non può essere separata dagli individui vi sono soggetti. deve essere identica agli individui che si sono contrattualmente impegnati, altrimenti ne minerebbe la libertà e l'eguaglianza. Stando così le cose, la costituzione di un potere politico legittimo si presenta come un'impresa sostanzialmente irrealizzabile. Ci vorrebbero, infatti, come osserva Rousseau, degli dèi per dare delle leggi agli uomini. Non a caso il pensiero politico conservatore ha ritenuto che questa fosse una buona ragione per rinunciare a ogni criterio di legittimazione. Non si tratta, ovviamente, di una conclusione obbligata, a condizione però di riconoscere che la legittimità non può che dipendere da questo rapporto di tensione, poiché senza l'esistenza di un'autorità politica che si innalza al sopra dei cittadini, ma che al contempo non è da essi separati poiché rappresenta l'espressione istituzionalizzata della loro volontà, non sarebbe possibile alcun potere politico legittimo. Segue seconda parte.